So uno che mia madre da quando sono piccolo mi diceva che sei un orso, perché sono sempre stato a casa, quindi non è che io so uno che poi si è fatto il successo e poi si è chiuso, io sono sempre stato così, io sono andato 4 volte in discoteca in vita mia e quelle 4 volte sono stato
In
su,
un angolo.
sul divanetto, sai, ero quello che stava sul divanetto che aspettava gli amici che uscivano.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passo dal basement, ci siamo, sta per iniziare una nuova chiacchierata, anche in questo caso l'abbiamo dovuta fermare perché in realtà la chiacchierata era già iniziata subito all'ingresso, che è stata una chiacchierata in mezzo ad abbracci, saluti, sono molto contento della puntata di oggi perché era una di quelle puntate che stavo aspettando tanto perché si tratta di un amico che non vedevo l'ora passasse di qui, anche semplicemente per fargli vedere un po', per fargli sentire un po' l'energia che c'è qui e di questo insomma di solito si fa con gli amici. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube, se invece ci state ascoltando su Spotify, bella lì, grandi, continuate a farlo, fate benissimo, anche perché attenzione, sì, perché se andate a vedere sotto i vari commenti di qualsiasi puntata troverete un commento in cui qualcuno avrà scritto: Gianluca, ma ultimo, quando passa dal basement? È passato ultimo!
Ciao, ciao, ciao Giallo.
Ebbene sì! Allora, Nick, come
Tutto
stai?
bene, tu? Tutto
Tut
bene?
molto bene, molto bene, molto bene. Sono contento, ti ho accolto e ci siamo accolti con un grande abbraccio,
Grazie.
anche perché un po' che non ci
Sì,
vedevamo, è
è
passato
vero,
un po' di
un
tempo.
pochino. Siamo stati a cena insieme una volta a Milano e
Sì.
poi
Ma
non siamo più riusciti a
poi
replicare, in
ci siamo
effetti.
sentiti con lo stesso fuso orario quando tu eri a Los Angeles
Ah, è vero, è vero,
e io ero in
è vero, è
Florida,
vero.
almeno lì c'era lo stesso
Sì, perché io ogni
fuso
volta che vado a Los Angeles ti scrivo perché
orario.
io, per me è il tuo posto. Cioè io quando sto lì, siccome ho anche mio fratello che è proprio un ossessionato di basket, allora ogni volta che vado lì mi sembra proprio la città vostra, cioè mi sembra proprio il posto in cui ti vedo, cioè proprio ti visualizzo lì,
È un po' ci
capito?
azzecchi, devo dire, anzi, tante volte mi hai mandato anche video che mi hanno fatto invidia buona. L'ultimo è stato, non so chi fosse, non so neanche se si può dire, però c'era un pallone di basket firmato da
Ah
Kobe, molto bello
sì,
quello, non
era un
so te lo
regalo.
sei ritrovato lì in mano. E poi ancora, se non ricordo, era una partita forse di Natale in cui eri a vedere LeBron a 2 metri di
Sì,
distanza.
era con Celtic.
Sì,
Sì, sì. Era
ok.
Lakers Celtic.
Come stai?
Sto bene, molto bene. È un periodo della mia vita un po' troppo calmo,
Sì, non...
forse.
beh, perché quando vivi con botte di adrenalina potente,
Sì,
poi...
però sto bene, sono in un momento in cui sto preparando le prove per queste nuove date che facciamo adesso, insomma a luglio, e sono in un momento in cui, adesso lo dicevo anche prima con Max è il mio manager
Sì.
per chi non lo sapesse, è un momento in cui non sono né proprio all'inizio inizio, ma non ho nemmeno troppi anni di carriera, no? Perché comunque il primo singolo è uscito 7 anni fa, più o meno, quindi l'anno prossimo saranno, insomma, mi avvicino verso i 10 anni e sono in un periodo in cui ho un po' le idee, cioè non so ancora come canalizzare tante cose che voglio fare,
Ok.
capito? E quindi mi trovo in un momento in cui scrivo delle cose, poi insomma, non le registro perché dico, vabbè, insomma, è un po' di confusione. Non c'è confusione in tutto quello che invece voglio fare al di fuori della mia casa, intendo come posto in cui scrivo, che sono i concerti. E poi più passa il tempo e più mi rendo conto proprio che io aspetto tutto l'anno per risalire sul palco, cioè ho questa cosa che cerco anche quando, come dicevo prima, no, di andare a Los Angeles, di viaggiare, ho la fortuna, sono un privilegiato perché posso farlo, però è un modo un po' per ingannare il tempo, perché poi penso sempre ai concerti che devo fare d'estate e quindi mi rendo sempre più conto che il posto in cui veramente riesco a non avere nessun freno, poi è il palco, in un
Sì.
certo senso. Quindi sto avendo sempre più quella conferma.
Insomma, tante volte l'hai raccontato, e questa cosa che io credo che la racconti bene nel documentario che sta per uscire. Tra l'altro oggi è un giorno abbastanza speciale, perché nel momento in cui stiamo per intervistare questa, insomma, nel momento in cui stiamo registrando questa chiacchierata, è il giorno antecedente all'uscita vera e propria di questo documentario. Questa sera faremo una presentazione in Santeria, che è molto bello che venga fatta lì, perché tu adesso citavi questi quasi 10 anni, però in realtà dalla Santeria sono passati quanti anni?
Allora, era il 2018, sì. quindi
sono 5 anni.
Cinque anni, e l'idea di fare questa, di presentare questo documentario, che poi è diciamo la prima volta, è la prima cosa che faccio dove mi guardo un pochino più indietro rispetto a fare una cosa nuova, no? Perché è un documentario, appunto, un docufilm dove parlo del mio percorso, di quello che c'è stato, insomma, da ieri a oggi e non da oggi a domani. E mi è piaciuta l'idea di farlo al Santeria, perché è il posto dove ho fatto il mio primo concerto, dove anche tu hai fatto il video.
Sì, è il posto, diciamo, storico da questo punto di vista, per tutta una serie di motivi. Per me è indelebile il ricordo poi di quella serata, che è poi dove sostanzialmente è anche un po' nato il nostro,
sì,
la nostra amicizia.
Ci siamo conosciuti,
no?
Lì, perché c'era questo primo concerto, e mi ricordo che Clemente, l'organizzatore, per chi non lo sapesse anche qui, mi disse: ma vogliamo... mi disse Clemente questa cosa bellissima, mi disse: ho la sensazione che sta per succedere qualcosa di grande, mi disse Clemente. Dice: io registrerei questo primo concerto, questo primo tuo concerto. E mi parlò di te molto bene. E io dissi: beh, una figata, riprendiamolo. E sono quelle cose che prima di venire qui ho rivisto quello, ho rivisto il Fabric, ho rivisto il Forum, ho rivisto l'Olimpico e poi il Circo Massimo in treno. E ho detto: sono quelle cose che, cioè, quando le rivedi dopo sembra quasi che l'hai fatta apposta.
Sì,
no?
È pazzesco,
perché cavolo, è troppo giusto.
Ma poi io nel primo video, stavamo ricordando prima, sono partito proprio spavaldo dicendo: io sto andando a vedere il primo live di questo ragazzo che secondo me spaccherà.
Sì, ha detto: un ragazzo promettente.
Che poi in realtà io la prima volta che ti avevo sentito, perché tutto è partito che è quello che poi è successo anche a te, insomma, il Sanremo giovani, però quando c'era stato il Sarà Sanremo, quindi non il Sanremo vero e proprio, ma quando la serata in cui
la
si doveva candidare.
Esatto, diceva quelli che entravano a Sanremo giovani.
In cui tu, io mi ricordo il pomeriggio delle prove, io ero lì per, a quel tempo stavo facendo una cosa per Radio 2, Rai 2, eccetera.
È vero.
E durante le prove mi ricordo che stavo parlando con degli autori sopra e sento te che canti la tua canzone.
Sì, è vero.
E a un certo punto dico: ma cos'è sta roba incredibile? Mi affaccio, perché mi ricordo che c'era un mega spazio nel soffì nel pavimento del piano superiore in cui potevi vedere giù, e boh, da lì vedevo te timidino, perché eri con gli occhiali, però la camicia e...
che cazzo mi ha detto la testa nel vestirmi
invece,
così?
Invece...
No, ma perché non lo so ancora, rivedendo ogni tanto quella esibizione non ho capito proprio perché io mi sia vestito così elegante.
Cioè, perché eri comunque a Sanremo.
Perché ho detto: vado a Sanremo, mi metto, capito, la giacca, la roba sopra, manco so come si chiamano, il fazzoletto, la camicia, cioè veramente mi sembra...
E poi c'era il ballo delle incertezze.
Il ballo delle incertezze.
Che era incredibile quella...
Grazie.
E poi sono tornato, mi ricordo benissimo, in albergo, vado a cercare, ho visto, cazzo, che c'era già il video figo, che c'era già tutto un mondo che tu già avevi creato che stavi portando avanti da diverso tempo.
Sì, perché comunque era già iniziato un pochino il progetto, nel senso che io avevo fatto uscire alcuni singoli, c'era questa, sembra assurdo da dire, però già era 2016-2017. E comunque anche caricare le canzoni su YouTube era diverso rispetto a oggi. Quindi caricavamo questi singoli su YouTube che poi comunque ti davano una certa popolarità. Io mi ricordo che comunque anche prima di Sanremo Giovani a Roma succedeva che qualcuno mi fermava per una foto. Quindi era iniziato un pochino prima in realtà il percorso. Poi ovviamente andando a Sanremo Giovani... col ballo delle incertezze, diciamo, è diventata più proprio una cosa nazional popolare, ecco, è diventato un tipo di successo più largo, sicuramente.
Sì, quello poi ti ha chiaramente aiutato, e quel live lì in Santeria era a metà, cioè era tra questa tua prima prova
ero
e poi
Sanremo Giovani, però ancora dovevo fare Sanremo Giovani.
Sì. E quindi mi ricordo benissimo, c'era già una coda lunghissima prima di entrare, e io mi ricordo che ero uscito, insomma, a chiedere già un po' di cose alle persone, fino a poi venire a trovare
te dentro. No, ma mi ricordo che adesso hai fatto in mente una cosa, che quando abbiamo annunciato il Santeria, e erano due date, era il Santeria prima di Sanremo Giovani, quindi il Santeria e il Quirinetta, sì. Quindi, che ora non c'è più a Roma, mi sembra, dove sono dei locali quindi con 400-500 persone. Io mi ricordo che avevo fatto uscire il primo disco che era Pianeti e ho annunciato queste due date. Io dico, ma perché dovrebbero venire 500 persone? No, ma veramente me lo chiedevo in modo onesto.
Genuino.
Sì, dicevo, ma com'è possibile? E mi ricordo che stavo a casa con mia madre, con i miei fratelli, e dissi proprio in cucina, cioè stavo organizzando, allora se tu porti tre persone, che quelle portano due persone.
Stai facendo come i PR delle discoteche di una volta.
PR della discoteca, e mi ero creato, ho detto vabbè 150-170, se lavoriamo bene ce le portiamo a casa, da riempirne altri 300, no? E invece mi ricordo la grande sorpresa che annuncio queste due date, e poi mi pare che insomma in 2 o 3 giorni si erano riempite, ed è stata la mia prima, ecco, la mia prima esperienza con i concerti.
Sì, pensa, cioè quello poi è stato il tuo primo, diciamo, concerto vero e proprio, incredibile.
Sì.
E insomma fa impressione, se vedete il documentario in questi giorni, questa cosa fa ancora più impressione, perché poi vedi tutto quello che succede. Il documentario che poi alla fine racconta tanto, come dire, la tua... Tu lo dici diverse volte, ed è una parola che uso spesso anche io, che però non sempre secondo me viene capita, la parola ossessione, no? Tu anche nel documentario lo racconti, dici la musica è la mia ossessione, io non posso fare un'altra cosa, e quindi quasi come a giustificare il fatto che nel periodo in cui siamo rimasti tutti chiusi dentro, tu un po' hai quella cosa lì, l'hai sofferta come tanti altri, in realtà. Ed è proprio un percorso nel, insomma, come dire, come tornare alla luce, anche tu come umore, come persona, in questi ultimi anni, dopo quest'estate finalmente sei anche tu ritornato un po' più a posto, passami il termine.
Assolutamente. Beh, guarda, è stato un periodo, quello del lockdown, strano, perché l'ho detto anche in un'altra intervista che ho fatto l'altro giorno, che io mi sento un po' come se, cioè mi ricordo che mentre vivevo il lockdown non mi passavano proprio i giorni, e oggi invece quando dico, che ne so, ti capita di dire ma un anno fa così, e mi viene in mente una cosa del 2019, no? Invece sono passati 4 anni dal 2019, quindi un po', ecco, credo che il lockdown per tutti, non per me, insomma, sia stato un buco proprio strano, nel senso proprio a livello di percezione del tempo. Nel 2022 sono riuscito a fare questo tour pazzesco di questi 15 stati, che mi ha proprio ridato ossigeno in tutti i sensi, perché comunque io cioè, sono molto cosciente del fatto che il mio è un successo che è arrivato molto in fretta, sono molto cosciente del fatto che è molto più difficile restare che arrivare al successo, sono molto consapevole del fatto che non è scontato continuare ad avere un certo tipo di successo. Prima a telecamera spenta abbiamo nominato Cesare Cremonini, perché ho detto che la sua intervista è quella che mi ha colpito di più, perché comunque vedere un artista così, che dopo 20 anni e passa riesce a mantenere quel tipo di posizionamento, no? Cioè Cesare, se tu sei un cantante e dici Cesare, dici beh cazzo Cesare, se sei uno che non fa il cantante dici Cesare, beh cazzo Cesare, ecco, quel tipo di posizionamento lo ottieni solo se hai una strategia ben delineata, ma allo stesso tempo mantieni una grande istintività nel fare le canzoni. E per me, ora non voglio ovviamente paragonarmi a Cesare, ti dico che quel tipo di mentalità secondo me è fondamentale, perché lavorare cercando di rimanere nel tempo è una cosa veramente veramente difficile. Ecco, quindi tornando al discorso del lockdown, a me quel periodo mi ha un po' fatto, dico cavolo, ma cioè, nel senso, io proprio adesso che potevo e dovevo dimostrare che quello che so fare, mi ritrovo a non poterlo fare. E dico, domani che succede? Poi vedevo che un anno passava e rimandavamo, poi un altro anno, dico vabbè, qua è finita.
Chiaramente quei giorni lì erano complessi proprio per questo, perché non sembrati, dicevano no, ma non torneremo più ai concerti eccetera, poi fortunatamente appena c'è stata la possibilità, le persone sono ritornate, perché dal vivo la musica poi è tutta,
sì,
è tutta un'altra cosa.
Sì.
Prima questo percorso che tu dicevi, veloce, appunto anche i video che abbiamo fatto insieme segnano proprio questo, perché a distanza di un anno con l'altro, ogni volta, però erano tutti, diciamo, erano tutti step, cioè gli step li hai fatti tutti, ma velocemente, non è che sei passato dalla Santeria
ho fatto la Santeria, poi il tour nei club, poi due palasport, poi il tour dei palasport, poi uno stadio, poi un tour, però sì, è vero, non ho saltato le tappe, diciamo che sono state molto ravvicinate, quindi è stato un percorso molto, molto veloce. E soprattutto poi quando tu arrivi a ottenere questi risultati enormi facendo semplicemente quello che so fare, cioè mi siedo al pianoforte e scrivo le canzoni, senti anche un tipo di responsabilità diversa, perché soprattutto oggi dove si tende, no, a scrivere in tanti, sai, anche lì la responsabilità poi è un po',
te
la puoi dividere, no? Mm-hmm. Quando invece sei tu che scrivi tutto, dal testo alla musica, a me piace entrare negli arrangiamenti, io sento una responsabilità, capito, un po' forte da,
sì,
questo punto di vista,
sì,
soprattutto perché poi a me piace scrivere un determinato tipo di canzone, sai, poi la gente comincia a dirti fai sempre la stessa canzone, no? E questo è un tema anche interessante, perché che vuol dire fa sempre la stessa canzone? Cioè vuol dire che tu senti qualcosa che non so come dirti, se io sento un cantante molto riconoscibile, per me quella cosa è un punto di forza,
sì,
di quel cantante, no? E si dice di tanti cantanti, senza fare nomi, che fanno la stessa canzone da 20-30 anni. Poi vai a vedere quei cantanti, fanno dei numeri impressionanti ancora oggi. Perché? Perché secondo me fare sempre la stessa canzone, che vista quindi appunto come una critica, vuol dire avere una grande riconoscibilità. Vuol dire che tu, quando senti quella voce, quel suono, dici questo è cantante X e questo è cantante Y.
Che capito? È un valore.
Per me è un valore.
Sì.
Cioè, non voglio dire, preferisco questo ai cantanti che magari fanno la canzone trap perché va la trap, poi vanno all'indie,
certo,
perché va l'indie, o poi vanno il rock perché va il rock. Cioè, preferisco uno che dici, oh, mi ha rotto le palle, fa sempre la stessa cosa, però se
è
voglio
quella,
sentirti vado lì, capito? Cioè,
sì, sì, sì.
Per me è un po' così.
Sì, che poi è come dici tu, è una riconoscibilità, è anche un punto di forza. E poi tu, quando tu leggi queste cose o vedi qualcosa così, è una roba che ti fa un po' di effetto, che ti fa un po'...
Allora... No, 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 però io sono uno che quando legge le critiche cerca sempre di capire perché viene fatta quella critica, e al contrario, quando funziona qualcosa cerca di capire perché funziona. Cioè, secondo me non esiste un successo che non sia meritato, o meglio,
sì,
magari nel breve termine, poi quel successo poi fatica ad essere mantenuto, no? Però cerco sempre di capire perché una persona scrive un certo tipo di cosa, però cerco anche di non farmi influenzare troppo, perché ecco, ripeto, se mi metto a leggere tutti i commenti che mi scrivono, dove mi dicono ultimo mi ha rotto le palle, ultimo è depresso, ultimo fa sempre la stessa canzone, ultimo è così, ultimo è colà, cioè nel senso, per me diventa anche poi, capito, troppo una responsabilità rispetto a quello che diciamo prima, no? Invece per me è giusto, ognuno debba dire la sua, è giusto ognuno ascolti la musica che vuole ascoltare, ed è giusto che ognuno, ecco, abbia la libertà di scrivere quello che pare, e poi ecco, io ho anche la libertà di dire che me ne interessa fino a un certo,
certo,
punto.
Certo, no, ma ed è più che giusto, anche perché poi è difficile, ecco, l'altra cosa che uno magari osserva se va a guardare un po' il tuo percorso è che è proprio difficile che magari un ragazzo giovane riesca in così poco tempo a far venire la gente dal vivo, nel senso, oggi ok, si parla sempre di numeri, si parla spesso di streaming, di cose, eccetera, eccetera, poi però non sempre vengono le persone quando tu fai una chiamata, un concerto, un live, soprattutto di queste dimensioni. Cioè, l'ultimo tour degli stadi, 600.000 biglietti venduti, adesso siamo arrivati a 300.000, ma solo su due città.
Sì,
cioè,
sì, con Lignano che è la data zero, sì.
Sì,
sono...
questa roba è impressionante. Io ricordo quando mentre stavi ancora finendo il tour precedente, forse era proprio a San Siro che hai annunciato,
che, sì, l'anno scorso,
sì, 2022, cioè, annunci l'estate 2023 e già sono andate sold out delle altre, sì, date, sì, sta roba è impressionante.
Questo è quello che poi a me mi rende veramente orgoglioso. Poi ci sono, come hai detto tu, diverse partite, anche adesso parlando della musica, ma in qualsiasi ambito, no? Cioè, c'è la partita dello streaming, come hai detto tu, la partita dei concerti, la partita di quello che magari vuole semplicemente anche sperimentare e fare, e si disinteressa di entrambe le cose e dice: io sono artista e faccio quello che voglio. C'è il mercato delle hit estive, c'è il mercato delle ballate, cioè sì, ognuno sceglie quello che vuole fare. Io cioè cerco di mettermi al pianoforte, di essere veramente fedele a quello che sento dentro, e quando vedo poi che tante persone, ecco, quando vedo, come hai detto tu, che l'anno scorso dopo un tour di 600.000 persone annunciamo un altro tour e già siamo a altri 300.000 persone che verranno quest'estate in due città, con Lignano che era da zero, non lo so, cioè mi sento veramente fortunato e mi sento anche spiazzato un po' da questa cosa, capito? Quindi cerco semplicemente di continuare a fare il mio e di continuare a guardare le cose belle, ecco, perché un'altra cosa interessante è che è un po' un paradosso, ma tante volte mi capita anche a me di soffermarmi cioè di lamentarti, no? Ti lamenti di 10 cose bellissime che ti stanno capitando, c'è la mezza così, vedi solo quella. E, cioè, non ho capito, sto cercando un po' di cambiare, non ci riuscirò mai, però sto cercando anche di vedere le cose belle, perché sono veramente fortunato di poter fare questi concerti enormi, bellissimi, con questa gente che veramente quando la guardo mi sembra...
Poi ti dico, io non so, ne ho visti di concerti a San Siro negli stadi, e ci sono stadi e stadi, e quando sono stato ai tuoi, e cazzo, è proprio un fiume unito, è proprio una cosa, è proprio pieno incredibile, sì, quella sì, roba no, lì la percepisci, cioè.
E poi io dal palco mi diverto anche a guardare gli occhi delle persone, sì, mi diverto a cercare di capire mentre sto cantando quella determinata cosa sta passando nella testa di quella persona che guardo. Mi piace vedere moltissimo che ci sono coppie di 65 anni e poi ci sono bambini di 5, ragazzi di, sì, 20.
Questa è una cosa che ho sempre notato, perché poi andando in giro prima e riportandoti poi le notizie, sì, quando venivo in camerino, l'altra cosa è che tutti aspettavano una canzone diversa, cioè non c'era la hit che quindi tutti aspettavano quella canzone lì, ma ognuno ad ogni concerto, quindi ad ogni livello, sentiva no, io non vedo l'ora che ci sia questa, quindi ognuno ha una sua canzone diversa,
esatto, e questa è stata anche una, secondo me, una gran
c'era Sbulla?
Pure io,
è il direttore della fotografia Sbulla, come vedi,
oddio,
ti osservo, no, è bravo, è bravo, è bravo, tranquillo Asmi.
Quindi no, il fatto di avere che ognuno abbia una sua canzone è veramente una grande risorsa, perché quando a volte fare la hit può essere anche un problema, secondo me, cioè quando tu hai un determinato tipo di successo e poi magari è un classico vedere l'artista che fa la hit estiva che arriva a milioni di italiani, è un problema, perché poi nel caso tu dovessi fare poi un tuo concerto, hai momenti di estremo picco e momenti in cui si torna giù,
sì,
quindi c'è il momento in cui un po' piatto, poi c'è la hit dove tutti cantano e poi il momento in cui noi ritorna un po' giù. Invece un'altra cosa di cui sono orgoglioso è che io, magari il lato negativo può essere che non ho proprio una canzone che è tanto più famosa delle altre, magari ecco quelle che ho portato a Sanremo perché sono un po' più popolari, però ecco, poi al mio concerto io sento più o meno cantare chi sì, una, chi l'altra, però un po' tutte le canzoni. Ecco, questa è anche una grande fortuna che ho, sì, e che sono riuscito evidentemente a creare col pubblico.
Vabbè, io aspetto il ballo delle incertezze.
Il ballo delle incertezze.
Io aspetto, per i motivi che ti ho detto prima.
Me lo ricordo anche al Circo Massimo.
Sì, li ho sbroccato, sì, sì, mi fa venire voglia di urlare, di cantare. Tra l'altro una delle cose che mi ha colpito di più del documentario è il video, questo credo sia, adesso non è spoiler, ma non so se è anche nel trailer, comunque si vede abbastanza subito, di te che suoni il pianoforte, non so se sei a casa tua, da proprio anni fa, quindi quando ancora eri un pischellino, e la persona che ti stava filmando,
Luca, che mi dice Luca, quella lì è potente, diventi famoso, ci offri la pizza a tutti.
Ma poi tu lì hai proprio una faccia da ragazzino che si sta divertendo con i suoi amici, e lui che ti dice: oh, mi raccomando, ci devi promettere che il giorno che diventi famoso ci porterai a cena almeno una volta a settimana. E vedendo poi e conoscendo come lavori il tuo team, le persone durante la strada, a me la cosa che mi ha sempre colpito e mi ha emozionato anche rispetto al tuo percorso è che hai coinvolto i tuoi amici, le persone con cui sei cresciuto e che sono sempre presenti quando abbiamo fatto qualsiasi tipo di evento, piccolo, grande, cosa ci sono, e poi sono tutti validi all'interno della squadra. Cioè, come hai fatto a trovare alle persone che lavorano con te, che, cioè, del gruppo, però anche dei tuoi amici, a trovargli anche un ruolo effettivo operativo in cui loro poi sono super professionali?
Sì, allora, per me è importantissimo da sempre avere vicino gli amici miei, perché mi innanzitutto credo, come dici tu, che siano poi ognuno nel loro veramente molto bravi, quindi questo per me è importante prima del fatto che loro siano miei
certo.
amici. E poi il fatto che, non lo so, io sono sempre stato un sognatore, nel senso, sono sempre stato uno che di quelli che quando stava appunto con i miei amici al parchetto sotto casa, sai, c'è sempre quello che dice: regà, ma noi dobbiamo vivere tutti insieme da grandi, no?
Sì.
Ecco, io ero uno di quelli, cioè, che diceva: ma perché cavolo, cioè, prendiamoci una casa e viviamo tutti insieme. Poi il tempo pian piano poi tutti dicono: eh sì, ma tu dici adesso così, ma poi col tempo ti trovi la donna, il lavoro e gli impegni, così, e poi le cose. E io ho sempre molto sofferto quando poi ho visto ad esempio cambiare certe persone, perché sono sempre stato uno, ripeto, un sognatore, di quelli che ha sempre creduto che era possibile poter vivere e lavorare con i propri amici con cui si è cresciuto, ed è una grande fortuna. Poi ho aperto la mia etichetta, la Ultimo Records, che è stato un passo per me veramente importante, perché in questo mondo della musica sto capendo e ho capito che ci sono delle pressioni che io non voglio, cioè io non voglio, è un mio limite probabilmente, ma quando mi cominci a dire dobbiamo uscire entro questo, devi fare questo entro ottobre, poi c'è questo da fare, la canzone deve essere un po' così ma non troppo, io non riesco a scrivere niente, cioè non gliela faccio proprio. Invece avere il fatto di avere una mia etichetta mi dà anche la possibilità di, cioè, non c'è fretta per scrivere le canzoni, capito? Non c'è un tempo per cui la canzone debba uscire, non c'è una regola. Ecco, questo qua mi dà una grande libertà e mi dà anche una serenità.
E quando però, quando è stato il momento in cui hai capito che potevi fare questo salto? O dovevi fare questo salto?
Diciamo che dovevo farlo. Dovevo farlo. Ora non voglio entrare nei dettagli perché è meglio che non ci entro, però insomma, questo è un mondo pieno di persone che, insomma, quando sei un ragazzo, quando sei un sognatore, sai, io sono uno così, cioè conosco uno per strada e lo invito a casa perché è il mio miglior amico in quel momento, cioè non riesco a creare una barriera, non riesco a darmi un freno nei sentimenti che provo. Questo ce l'ho sempre avuta, questa cosa. Quindi io, appena entrato nel mondo della musica, se così si può chiamare, nel 2013-14 con le prime etichette, le cose, ho scoperto che è veramente un mondo pieno di gente che te vuole semplicemente prendere più cose possibili, cioè più soldi possibili. E a me sta cosa mi ha sempre un po', ecco, non me ne accorgevo. Poi quando ho capito un po' come funzionavano, mi sono un po' svegliato e mi sono creato questa etichetta. Ho detto così o mi frego da solo, oppure, cioè, nel senso...
Beh, però non è facile, come dici tu, una grande responsabilità, però allo stesso tempo è una rivoluzione. Cioè il fatto che tu puoi metterti per i fatti tuoi, produrre tu, adesso senza spiegare come funziona troppo il mercato discografico, però questa roba cambia completamente
ti cambia tanto e a me piace, perché comunque, non lo so, mi piace l'idea che io sto con i miei amici, capito?
Sì.
E cerco di competere con dei colossi, perché poi quando parli delle altre etichette, comunque sono soprattutto le major, no? Parli delle sole Warner, Sony, Universal, sono realtà che sono veramente enormi, certo, ma anche in termini proprio di persone che ci lavorano,
certo,
capito?
Sì.
Però mi piace il sogno del...
Che sei tu con i tuoi amici.
Sì, mi piace tanto questa cosa.
Quanti siete nella squadra più o meno, se riesci a...
Allora, diciamo di miei amici siamo più o meno 4-5, poi ci sono anche
tutti
i miei fratelli,
team, certo.
E poi ci sono dei professionisti che lavorano, diciamo, dentro la musica, mi viene a pensare a Max, Clemente, insomma, e altri anche professionisti che, diciamo, cercano un po' di tenere la barca dritta, perché
chiaro.
Io comunque faccio il cantatore, non faccio, capito, l'imprenditore.
Sì, ci sono, però allo stesso tempo devi avere anche un occhio.
Devo avere anche un occhio, cerco però di non perdere la vena artistica, che è quella che mi interessa.
Sì, a cui hai sempre dato la priorità. Io ricordo che qualche anno fa, durante una cena, avevamo fatto una chiacchierata che mi aveva colpito molto, legata al mondo dei social, no? Ed effettivamente, ragionando, perché tu sui social ultimamente un po' di più, ultimamente ti sei un po' più, come dire, preso bene anche un po' magari a raccontare delle cose che prima non raccontavi, però giustamente poi io osservavo ed eri forse l'unico artista in Italia che faceva più numeri sui social quando parlava della sua musica senza dover per forza mettere il privato, che invece il privato si sa che è una cosa che sui social network in qualche modo,
certo,
è quella cosa che ti crea più contenuti, che ti crea... Però invece tu hai sempre dato la priorità a questa parte artistica anche sui tuoi stessi social network, e insomma ed è un qualcosa che però ha funzionato tanto. Però non...
Sì, io, più che altro per me è vero, cioè mi è sempre venuto naturale, capito, parlare delle canzoni, ecco, per esempio a me è sempre piaciuto postare video in cui canto,
sì.
Perché credo che sia quello che devo far vedere di me, cioè nel senso... poi ben venga appunto che ognuno faccia quello che vuole, anche io magari se ogni tanto voglio mettere un pensiero, una cosa... Però mi sono sempre sentito molto più a mio agio, ecco, o pubblicando o anche proprio facendo tutto quello che è vicino alla musica, ecco.
Sì.
Cerco di stare il più lontano possibile dal gossip, da queste cose che secondo me sono delle questioni che veramente tolgono attenzione su quello che mi interessa, che sono le canzoni, sono i concerti, sono... ecco, i sentimenti, le emozioni, la rivalsa, tutto quello che insomma fa
tra
parte.
Tra l'altro
della
i
musica.
Video in cui suoni sono sempre da location incredibili. Qual è quella dove tu arrivi e dici no, aspetta, qua devo per forza, portatemi un pianoforte. Ma Nicolò, siamo in cima a un vulcano, no, portatevi un pianoforte. Qual è quella un po' più particolare che ti ricordi?
Mi viene in mente, beh, c'era una location bellissima, era in Messico, mi ricordo. Sto posto,
da qualche parte.
Secondo me non è neanche segnato
sulla cartina.
Non
sì.
Esiste. E poi, no, beh, insomma, diversi posti. C'è il pianoforte da casa mia, dove mi sento ovviamente più a mio agio. E poi mi piace anche molto il fatto di riuscire a mettere, come dici te, la musica in un contenitore dove si parla. Dove funziona tutt'altro, ecco, per me quella è importante. E come dici te, magari, ecco, se mettessi delle robe magari più intime sarebbe meglio, però voglio dire, per me ognuno deve far suo.
No, non so se sarebbe meglio, perché poi se ci fai caso, chi poi lungo la strada, dato che è una strada lunga, ha spostato troppo l'attenzione sul resto, poi perdi quella roba lì invece, cioè il fatto che tu sei un cantante che fa la musica, che è la tua
ossessione.
Sì, la tua,
io credo
ossessione.
Molto anch'io in questa cosa, cioè. Credo molto che quando, cioè se fai, nel mio caso faccio il cantautore, io cercherò sempre di fare cose insomma che stiano intorno all'essere un cantautore, penso,
certo.
Che quando poi cominci a fare, perché comunque è difficile resistere, anche a fare le pubblicità, fare le collaborazioni, io capisco che è anche una tentazione, però io ho sempre cercato di parlare con la musica, di evitare di fare, insomma, di mettere il mio percorso, sempre quel discorso che diciamo prima, mm-hmm. Anche no, del mettere a fuoco quello che tu vuoi essere, per me è importante, quindi ho sempre messo al centro le canzoni.
Quanti no hai detto fino ad oggi nella tua carriera?
Tanti,
eh.
Anche uno che poi ti dirò in privato.
Abbastanza clamoroso. Cazzo.
Sì, sì.
Beh, perché è più difficile dire no a volte.
Sì, 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 è certamente più difficile, ma le carriere che amo degli artisti che ho sempre seguito si sono formate molto più dai no che dai sì. Cioè le carriere che... che io veramente stimo di artisti anche più grandi di me. Sono carriere che hanno messo un mattone al giorno e poi dopo un anno si sono trovati appunto ad avere il famoso palazzo. Quindi credo che i no siano molto più importanti.
C'è qualche no, senza dirmi magari che cosa, a cui poi hai detto, beh cacchio, forse potevo dire sì? O sei sempre, non ti sei
sì,
mai...
Sì, c'è anche qualche sì che poi...
Che avresti potuto dire, cazzo, questo col senno di poi.
Dipende, ovviamente tutti hanno qualche piccolo rimpianto, ma fa parte anche poi del saper perdonarsi, del saper insomma capire che poi alla fine, voglio dire, fare l'artista è anche sbagliare, cioè anche pensare delle cose che poi non accadono e allo stesso tempo è non dar peso a una cosa e poi diventa tutt'altro. Chiaro. Cioè le canzoni, ad esempio, è inutile che tu la scrivi e dici la scrivo e poi la indirizzo lì perché la deve fare quel tipo di successo. La canzone, una volta che la fai uscire, fa il cavolo che gli pare, capito? Non è che sta ascoltando a te, cioè la gente la prende e giustamente ne fa quello che vuole.
Delle tue, qual è quella che ti ha colpito di più, la strada che ha fatto, qualche tua canzone che non credevi che magari avrebbe avuto questo tipo di...
Beh, per esempio, ecco. Vieni nel mio cuore è stato un pezzo uscito l'anno scorso, prima degli stadi, dove io volevo divertirmi e basta. Volevo fare questo pezzo molto veloce, cioè molto veloce, sempre per i miei standard, sì. Ovviamente. Che diciamo, scrivo sempre delle ballate più o meno romantiche, più o meno lente. Ho detto, voglio fare questo pezzo per gli stadi, per ballare, per far saltare le persone. E ho detto, ma chissà, cioè faccio uscire un pezzo così, voglio dire, la gente che abitua a sentire Ultimo, che cosa ne pensa? E invece poi quando è uscita ha avuto un grandissimo successo e negli stadi la gente, quando parte Vieni al mio cuore, capito, salta. O Ipocondria, che è un altro mio brano un po' più, diciamo, veloce. Quindi sono quei brani che... a cui, come si dice a Roma, non gli dai una lira e poi invece
vanno... spaccano. Sì, no, sì, poi sì. Quello funziona proprio per il discorso degli stadi. Hai citato l'ipocondria, che è un altro tuo grande, una grande caratteristica. E anche in quel primo video che avevamo fatto si vedeva subito che tu già lì avevi, già subito ti misuravi.
Oddio, è vero, l'ho
la pressione, era già...
saturimetro.
E quella roba lì non è migliorata, anzi negli anni mi sembra abbia anche preso la deriva... Insomma, visto che anche nel documentario viene raccontato anche quell'aspetto, fatto ridere che a un certo punto, ripeto senza fare troppi spoiler, però si vede che anche Max impazzisce dietro questa cosa, perché a un certo punto deve chiamarti un dottore, che dottore chiami un dottore da un momento all'altro,
sì.
È pazzesca questa cosa. Ma di ogni roba, ti ricordi una volta mi avevi chiamato perché sentivi che il tuo cuore ogni tanto batteva un pochino più
extrasistole, sì. Cazzo. Che poi vengono da reflusso, però...
Ma sei un dottore.
Sì, so tantissimo. Sei un medico. Io vorrei che qualcuno mi chiedesse qualcosa di medicina, capito? Vorrei parlare di medicina io. Perché, no, in realtà è un tema particolare, perché io cerco di sdrammatizzarlo. Anche la canzone stessa Ipocondria, tu leggi il titolo Ipocondria, magari pensi che è una canzone no pesante. In realtà io lo sdrammatizzo, è una canzone, una delle più leggere che ho scritto. Però l'ipocondria in realtà è qualcosa che io ho da quando ho 15 anni più o meno, cioè è un qualcosa che sento evidentemente, che però va secondo me al di là della malattia stessa, no? Quindi credo che sia un po' la voglia di voler tenere tutto sotto controllo, che è impossibile, cioè è impossibile per tutti noi, non è possibile riuscire a vivere una vita in cui... un po' come le canzoni, diciamo prima, no? Le canzoni escono e vanno dove vogliono, la vita nasce e va dove vuole. Ecco, noi possiamo nei nostri limiti cercare di dargli un colore, ma poi ci sono troppe cose che non possiamo tenere sotto controllo. E l'ipocondria penso sia un po' quello, cioè il fatto di voler monitorarsi talmente tanto e talmente con una frequenza assurda che poi a un certo punto diventa un problema.
Chiaro.
Diventa un problema.
La forza anche insomma di tutto quello che fai è il fatto di, questa cosa l'hai detta spesso è una cosa in cui credo tantissimo, è proprio il discorso di rappresentare qualcosa per qualcuno, cioè il tuo nome stesso è rappresentare qualcosa per qualcuno, e che poi questo qualcuno si sente rappresentato a prescindere. Insomma, mi fa sempre molta impressione vedere quando magari tu posti qualcosa sui social, tra i commenti ci sono anche veramente personaggi grossi, o comunque magari ci sono i fan, chi ti segue, personaggi che arrivano dallo sport, personaggi che arrivano, altri cantanti, artisti, quindi alla fine rappresenti qualcosa per molti che ha dentro, che magari fa anche fatica a raccontare. C'è qualcuno che ti ha stupito, che ti ha iniziato, cioè che ti segue, che ti ascolta? e che anche tu hai detto no, ma dai, anche tu, cioè, perché magari c'era anche un motivo magari tuo di affetto.
Allora, mi accade spesso questa cosa, mi accade spesso, adesso non mi ricordo precisamente magari con chi, poi, però mi accade spesso di, magari mi fermano, certe volte vedo degli omoni tatuati sul collo e in faccia, sai, queste persone che credi, no, appunto, che ascoltino più un genere più urban, no? Invece è pieno di questi ragazzi così, che poi invece hanno un grande cuore dietro quel modo di essere, e quindi quando mi fermano magari alcuni o si mettono a piangere, mi è successo, oppure ai concerti li vedo con gli amici urlare proprio e quando vedo questa questa un po'
questo contrasto
è curioso, perché si tende a dire che i cantanti, i cantautori che fanno le canzoni un po' più sentimentali siano ascoltati prevalentemente dalle donne. E io invece invito le persone a venire ai miei concerti, perché è pieno di ragazzi, anche ragazzi appunto che se tu li vedi per strada dice questo gli può piacere qualsiasi cantante tranne che Ultimo, no? Nella testa delle persone, però in realtà c'è un grande cuore, c'è una grande anima dietro queste persone, quindi rimango stupito quando vedo, ecco, questa quantità di ragazzi che
è un discorso di sensibilità
che si affeziona.
Ma tu ti sei spiegato, nel senso, il momento in cui tu sei arrivato con la tua musica nel periodo storico italiano eccetera, qual è stato secondo te, oltre al tuo talento, insomma, anche la tua voce, la tua sensibilità nella scrittura eccetera, ma c'era anche una situazione secondo me adatta a far arrivare la tua musica? Cioè la risposta che mi sono dato io a volte era che molti artisti, molti cantautori in quel periodo lì non riuscivano a raccontare davvero delle cose, e quando sei arrivato tu invece in qualche modo le persone finalmente hanno sentito di nuovo qualcuno che raccontava quello che stavano vivendo.
Sì, credo entrambe le cose. Io credo di essere stato anche, come dici tu, fortunato ad esistere in quel periodo lì, che era poi il 2016-17, in cui evidentemente c'era un buco. E quindi sono riuscito a riempirlo. Poi sicuramente il fatto di fare delle canzoni sincere magari ha aiutato le persone ad affezionarsi, però credo che nella vita, in tutto, non solo nella musica, non si può attribuire, ecco, ad un successo, ripeto, non solo della musica, ecco, non si può attribuire a un successo soltanto la perseveranza o soltanto la fortuna o soltanto il momento giusto o soltanto il talento. Credo che siano in realtà veramente tanti fattori. Io li chiamo cassetti, cioè quando vedo un artista che veramente mi lascia così, dico, ecco, questo c'ha tutti i cassetti pieni. Cioè, perché si vede che c'ha una voce della Madonna, che scrive bene, che tiene il palco, che però sa parlare, che riesce a dire certe cose nel momento giusto. Quindi credo che magari è stato fortunato a uscire in quel momento perché c'era quell'altra persona. Credo che nella vita bisogna un po' fare il massimo e poi sperare che l'altra parte faccia il massimo pure, perché, ecco, a volte io conosco tanti cantautori che mi mandano magari i loro provini, che sono veramente, cioè, sono bravissimi, però non riescono magari ad emergere. Perché? Perché o come dicevi tu prima, non c'è il momento giusto per uscire, o magari, cioè, non c'è un motivo alle cose. Ecco, credo che nella vita tante cose non abbiano un motivo. È inutile stiamo qua a provare a capire perché succede quello o perché succede quell'altro. Cioè, le cose accadono.
Beh, ha fatto un'impressione quando tuo papà dice, a parte la sincerità con cui racconta, anche all'interno del documentario, però è forte il fatto che in qualche modo lui diceva, cacchio, uno su un milione ce la fa, io devo riuscire a, non voglio, come dire, perché adesso, premessa, viene raccontato il documentario, questa cosa in cui, insomma, tua mamma ci credeva tantissimo, cioè proprio irrazionalmente, tuo papà ovviamente ci credeva anche lui, però era un po', era più razionale, credo. Tu no. Questa cosa come l'hai vissuta dalla tua parte?
Allora, mia madre ci credeva tantissimo, vuol dire che una volta a settimana mi accompagnava a pianoforte, una volta a settimana nel periodo che facevo canto mi accompagnava a canto, quando c'era da fare il contest nel paesino mi accompagnava lei, quando c'era da fare appunto la manifestazione mi accompagnava, quindi era sicuramente una mamma che voglio dire assecondava il figlio in quello che voleva fare. Mio padre non perché non mi volesse bene, semplicemente era anche spaventato. E quindi quando io gli dicevo pa, voglio fare il cantautore, è un po' come, era un po' come dirgli voglio andare nello spazio, voglio arrivare su Marte, capito? Quindi lui la vedeva un po' così, e io insisto sul fatto che questo documentario, questo docufilm che ho voluto far uscire, non è che serve tanto a me per glorificare quello che ho fatto fino adesso, ma proprio perché so che tanta gente lì fuori vive questa condizione, che tanta gente tanti ragazzi hanno dei sogni, hanno delle ambizioni, e si ritrovano anche nella loro stessa casa a dover spiegare ai loro genitori che vogliono fare quella cosa e a doverli convincere. E quindi per me è un motivo di, cioè cerco di dare una speranza a tutte queste persone che come me sono passate per le scene in cui dici voglio fare questo e te detto non faccia, capito? Quindi mio padre mi diceva mettiti a studiare, cioè mi voleva trovare una via più sicura. E io ho sempre fatto poi in realtà le canzoni. Ora voglio dire, non è che non, ma poi io non cerco nessuna rivincita, tanto meno con mio padre, nel senso che io l'ho sempre fatto e sono sempre stato convinto di vivere di musica. Non ho mai avuto, non ho mai avuto manco, neanche l'opzione di fare, esatto, di un piano B. Cioè non ce l'ho mai avuto la cosa, vabbè, se mi va questo faccio quest'altro. Non ho neanche opzionato di fare qualcos'altro.
Ma è grande, Sandro, numero uno, sì, sempre presente a tutti i concerti, gli appuntamenti, quindi assolutamente. Però come dici tu è una situazione in cui molti possono, a prescindere da quale sia il loro sogno, si possono in qualche modo...
E poi bisogna anche però avere, scusami se ti ho interrotto Giallo, ma anche avere un'obiettività nel valutarsi. Nel senso che io ora dico, tutti devono essere convinti che quello che vogliono fare deve diventare quello che farai, ok? Quello che poi ti trovi a fare durante il tuo giorno. Quindi crede in quello che tu vuoi. Allo stesso tempo, secondo me, è molto importante però capire effettivamente, avere un'obiettività su quanto si è in grado di poter fare quella cosa. Perché tante volte magari ti trovi a parlare con delle persone che, faccio una metafora, che non sanno cantare e vogliono fare i matematici, no? Allora lì tu devi però lavorare per poter riuscire poi a contare, e senza voler neanche studiare vogliono arrivare a quell'obiettivo là. Ecco, credo che ci sia oggi anche, cioè che sia importante mettere in conto quanto impegno bisogna mettere, perché io credo che anche tu per riuscire a fare questo podcast, voglio dire, io lo so, ecco, forse per questo lo dico, lo so quello che tu hai dovuto fare, quanto hai lavorato, quanto lavori. Ecco, non è che uno vede questa intervista e pensa hanno messo tutte le camere e si sono messi a parlare, capito? Cioè ci vuole una grande costanza di lavoro, di rinunciare a tante cose, sembra una cavolata, ma il fatto di dire gli altri giocano a pallone, io non posso andare, non voglio andare perché voglio andare a studiare il pianoforte, perché voglio mettermi a cantare, voglio andare piuttosto da quella persona che conosco, che ho conosciuto perché cantiamo insieme, e quella cosa magari mi farà conoscere un altro e poi parte. Ecco, queste sono tutte piccole rinunce che durante la tua quotidianità fai e che poi sommate ti creano un grande sacrificio che ti ha portato probabilmente a fare quello che tu vuoi fare, capito?
Perché poi ti torna, la ti cosa torna, incredibile sì. è che tutto torna. E poi anche se non sei andato a giocare a calcio, comunque i calciatori della Roma sono i tuoi fan. Questo può anche succedere, esatto. che effetto ha fatto, insomma, tu sei super tifoso, sì. Suonare all'Olimpico o in generale incontrare cioè quando iniziavi a vedere, perché poi mi rendo conto che a volte sono proprio gli sportivi che ti danno la dimensione di quello che magari stai facendo e dici cacchio, ma quel gioco
è vero.
Cioè quel giocatore ascolta la mia canzone, non
è
lo
vero,
so.
È vero, perché comunque io tuttora vedo il calciatore, io non riesco ad avere proprio dei rapporti stretti, ma perché ho molto timore della figura, io poi sono tanto tifoso della Roma nel mio caso, ma proprio dei calciatori, io c'ho questa cosa, e poi so persone come tutti, così non certo, è che so però... extraterrestri. Però ecco, cerco sempre di rimanere affezionato, nel mio caso alla Roma, nel mio caso alla maglia, come si dice. Però sì, conosco insomma dei calciatori e sono, come dici te, sempre un po' li soffro un po', quindi io sono un po' timido, anche cerco di insomma di stare un po' per i fatti miei da questo punto di vista.
Ti scrivo ogni tanto, dai, ci sono due biglietti per venire, ci sono
sì,
che ti dicono direttamente questo. E vabbè, tra le tante cose che sono successe in questi anni? Hai fatto qualche incontro particolare che ti ha particolarmente... A parte, fammi raccontare questa cosa che non ho mai raccontato a nessuno. Aspettavo che tu venissi qua direttamente al basement per vedere. Allora, l'ho fatta vedere tante volte e c'è una maglia di Rodman autografata qui nel basement con la firma di Rodman. E un giorno d'estate scorsa torno a casa da Riccione dopo che avevo fatto la... avevo fatto la radio da lì tutto il mese di agosto. Arrivano dei pacchi, recupero dei pacchi in radio, ce n'è uno molto grande, tiro fuori una maglia, cioè tiro fuori, vedo una cornice, faccio cazzo cos'è? Maglia di Rodman. Faccio no, è incredibile. Tiro fuori ancora un po', maglia di Rodman autografata. Ma no, ma chi, che cazzo me l'avevi regalata tu? Ma è stato, penso, uno dei regali più belli della... Ma anche solo, infatti ti ho chiamato subito, sei pazzo, ma anche il pensiero di questa cosa, infatti non l'ho mai detta prima, non l'avevo mai raccontato, perché è una cosa a cui tengo molto, ma soprattutto per il gesto che c'è dietro, quindi ne approfitto.
Sì, no, ma mi faceva piacere perché, come ho detto all'inizio intervista, so quanto per te il basket non è solo basket, cioè rappresenta tutta una sorta di cultura che anche a me affascina, però insomma non ci sono mai entrato così dentro e quindi mi faceva piacere, insomma. Poi io ho visto perché poi c'è anche questa cosa che ultimamente un po' tutti sta andando molto di moda il basket,
sì,
no?
Sì, quindi, adesso sta girando finalmente,
mo fa figo di che sia il basket, no? Ecco, non voglio risultare
no. Però sei sempre stato affascinato,
però sono stato affascinato e ho visto quando era uscito il documentario di Michael Jordan, quello famosissimo, quindi quando ho visto The Last Dance ho visto Rodman, mi sono innamorato di questo personaggio. Cioè,
fuori di testa,
matto vero, quindi mi è piaciuto la cosa che è andata a Las Vegas, non mi ricordo
durante le partite importanti ha preso, a un certo punto se n'è andato. Michael che va a recuperarlo,
sì, bellissimo,
cose incredibili, bellissimo. Però anche lì ci sono tante metafore in cui ci si può riconoscere, no? Anche durante la propria vita, quindi vabbè, grazie, è stato un regalo di compleanno bellissimo. E però incontri particolari che hai fatto, che ti hanno colpito nella musica o nel resto?
Sicuramente Ed Sheeran è stata un'esperienza bellissima, perché lui mi ha insegnato tanto non sapendolo, nel senso che poi non è che non abbiamo un rapporto ovviamente così quotidiano,
così stretto.
Però ogni tanto ci scriviamo e ogni tanto mi ricordo che vuol dire essere veramente uno che fa musica a livelli mondiali e mantiene una roba che veramente a volte io mi do fastidio, perché tante volte io stesso mi comporto un po' da viziato e mi dà fastidio questa cosa. Poi quando vedo uno come Sheeran, che sono andato a trovarlo una volta in camerino con Jacqueline e con Felice, che è un ragazzo che lavora con me, ci ha lasciato il suo camerino, ogni tanto entrava, parlava, ci faceva sentire dei provini, ci faceva vedere le foto perché lui ha un iPad, non ha il telefono, quindi ci faceva vedere su questo iPad le foto della figlia. Cioè mi rendo conto che essere grande artista a volte vuol dire più di quello che... Cioè ho imparato molto da lui. Come dicevo prima, ogni tanto pure io mi sono caduto un po' nel... è difficile avere la testa sulle spalle quando comunque riesci a vivere certe cose, no? E poi dico, se lui riesce a avere questa cosa, io chi cazzo sono per poter fare un po' il fighetto, capito?
Sì.
Mi mette un po' i piedi per terra vedere questi grandi che si comportano così.
Beh, che poi appunto è sinonimo dell'essere grandi. Questa cosa che dici, che poi in realtà io in te non l'ho mai notata, almeno per quello che è sempre stato il nostro rapporto, che però non sentivo che altri ogni tanto notavano. Io invece ho sempre interpretato il tuo carattere, insomma il tuo atteggiamento in alcuni casi, semplicemente quello di un ragazzo comunque timido, che comunque fa le sue cose, gli piace fare le sue cose e che magari non ha voglia di mettersi in mostra magari come altri, o di mettersi a fare certi giochi, certe cose che fanno altri. Vuole fare la sua cosa, vuole fare la sua musica, ha i suoi sogni, le sue cose, eccetera. E invece mi sembra che questo non mettersi in piazza, o
ma
comunque
è così come dici tu, Giallo.
Cioè tutti gli altri invece lo interpretano come quello
con
se la mena,
se la tira,
ma
sì,
quello
sì,
se la tira,
se la tira
no,
un po'. Ma no, è come dici tu, perché poi anche il fatto di, in un mondo anche musicale dove tutti collaborano con tutti, magari il fatto che io non sono solito a fare collaborazioni viene visto come il fatto di ma questo che pensa te fa, che non fai collaborazioni e ci cambia vita, ma sti cavoli, no? In realtà io sono un cantautore, nel senso io scrivo le mie canzoni al pianoforte e quando le scrivo cioè ho la sensazione che nessuno oltre me può cantare quello che io ho appena scritto, perché è una cosa che ho troppo mia, capito? E quindi mi viene naturale poi che io mi metto a cantare quello che io scrivo. E magari questa cosa viene vista come, ma cazzo, ma tutti facciamo delle collaborazioni, tutti collaborano. Io sono fan di tanti artisti e mi sento con tanti artisti. Però poi, ecco, quando devo far uscire un disco, quando devo pensare al mio percorso, sempre per quel discorso famoso, cerco di essere a focus sulle mie cose, cerco di giocare con le armi che ho io, capito? Con quello che poi mi rimarrà, cioè, certo, con le cose vere, capito? Non voglio prendere scorciatoie.
Questa cosa però ti fa un po' soffrire o non te ne frega niente?
No, soffrire no.
Questa cosa del come gli altri vivono tua...
Sì, ogni tanto sì, perché comunque non è quello che poi, che poi io so di essere, nel senso che io so uno che mia madre da quando sono piccolo mi diceva che sei un orso, perché? Sì. Perché sono sempre stato a casa, quindi non è che io... So uno che poi si è fatto il successo e poi si è chiuso. Io sono sempre stato così. Io sono andato 4 volte in discoteca in vita mia, e quelle 4 volte sono stato
in angolo.
Sul divanetto. Cioè, ero quello che stava sul divanetto che aspettava gli amici che uscivano, perché non sono proprio uno che ama. Cioè sono uno molto schivo, molto sì, solitario anche, quindi sono così di carattere, e viene interpretato magari come se io fossi, ecco, un po' uno che se la tira, come dici te, no? Invece è semplicemente un fatto di carattere.
Certo, no, e confermo, nel senso che poi vedendoti anche in tanti contesti, anche con i tuoi amici, come dicevi prima, ma ripeto che è una cosa legittima per il carattere anche di tante persone, chiaramente questo non vuol dire... A parte che negli ultimi anni, secondo me, anche perché tu hai trovato una tua... come dire, un tuo equilibrio forse anche migliore, mi sembra anche che tu ti stia, diciamo, abituando anche un po' di più forse a,
sì.
a quella che è la situazione.
Sì, ma io ti ripeto, la vivo bene, cerco di viverla con coscienza, cerco di ricordarmi che faccio, che sono un cantatore, che per me sono importanti i concerti, e che quando, e che è normale che ognuno in questo mondo iper social, iper performante, dove tutti devono dire la loro e devono soprattutto risultare interessanti e devono far risultare il loro commento più bello di quello degli altri. È normale che ci siano continuamente dei commenti strani, piuttosto che quello che vuole far vedere che fa la vacanza più bella, che sta nel sushi più buono, che c'ha la macchina più bella. Cioè è normale che sia così, perché ti portano a voler dimostrare che tu hai più di quello che hai, mm-hmm. no? Quindi io semplicemente, ecco, cerco di stare calmo e cerco di stare nella mia casa, nel mio pianoforte, scrivere le canzoni, di stare con le persone che amo, di mi apro una bottiglia di vino la sera, sto sereno e cerco di fare le mie canzoni aspettando i concerti, ecco. Sì.
E ogni tanto un salto al parcheggio. Senza,
al parcheggio. Prima di partire sempre?
Quello è un rito?
Sì. Vado a fumare le sigarette, ma ho pure smesso di fumare, manco vado di più a fumare la sigaretta, quindi.
E ogni tanto vedo quando vai, non so, sei tipo a Londra, all'estero, così riesci a girare tranquillamente? Ci sono delle cose che non riesci più a goderti in Italia?
Sì. Cioè, nel senso, vabbè, ma è normale, cerco di però sono fortunato anche lì, perché io non sono uno che va, che gira nei locali, quindi ho quei 4-5 posti che frequento e sono sempre gli stessi. A un certo punto non, manco te guardano più, perché cioè,
certo,
è una cosa abituale, voglio dire. Poi conosco persone, conosco appunto calciatori, conosco artisti, cantanti, attori che hanno una popolarità veramente insostenibile. E anche sono anche sempre molto curioso a chiedere loro come la vivono, no?
Sì.
Ecco, ritornando a Cira, mi viene in mente lui e mi viene poi in mente come si comporta in questo modo totalmente
super easy,
e dico, ma me posso lamentare io? Chiaro, capito? Non ha senso.
Come è andata Sanremo quest'anno?
Allora, è andata che ho portato un pezzo che per me rimane speciale ed è sempre stato speciale, che è Alba. Tra l'altro io e te ci eravamo pure sentiti
prima.
È vero. E rimane un pezzo molto anche difficile, perché è un pezzo che non ha un ritornello, è un pezzo che ha un'evoluzione sua. Pure lì giallo, cioè, nel senso, io sono andato a Sanremo, come ti avevo scritto anche a te prima di andarci, perché volevo veramente chiudere un cerchio che sentivo che era rimasto aperto. Quando ero andato lì con i tuoi particolari, che era successa la roba della sala stampa, Ecco, essere uscito in quel modo lì, boh, cioè nel senso, non è che mi faceva stare proprio.
Sì, era come se avessi lasciato una cosa sospesa, una con cosa un sospesa, pensiero, con un ricordo non bello.
Esatto, allora non mi piace quando magari torni a Sanremo in un momento di down, no? Allora vai lì per riprenderti. Ho detto, dopo aver fatto 15 stati, mi sembra anche un momento dove vado, si può capire che vado lì solo
sì,
perché...
non perché stai cercando altro.
Esatto.
Anzi, ti metti in gioco, se proprio vogliamo vedere.
Esatto, quindi ho detto vado lì per dimostrare proprio questo, che mi sembrava il modo più normale per mostrare anche una riconoscenza al palco, no? Quindi ho portato, tra l'altro con un pezzo che era importante per me, quindi non ho neanche pensato... perché poi il disco Alba aveva dei pezzi più accattivanti, no? Con un ritornello più radiofonici. Però ho detto vado lì con un pezzo che è importante per me, perché da cantautore credo che Alba abbia delle tematiche dentro che siano un po' diverse rispetto alle solite che ho scritto, e basta. Poi insomma tutto il resto, sai, quello che è venuto dopo, ti ripeto, cerco di parlare sempre delle canzoni alla fine.
Beh, però lì cosa hai provato quando hai visto quel video delle reazioni della sala stampa quest'ultima volta, quando c'è stato il discorso della classifica, che poi è un video che ha girato, di cui tutti hanno parlato, e devo dire, io personalmente che non mi espongo mai perché comunque so magari cosa puoi provare eccetera, l'ho pubblicato e ho detto cazzo, è una roba assurda questa, no?
Sì, una roba assurda, cioè una roba che non lo so, non ho capito il motivo, ecco, anzi forse perché appunto per il discorso di prima, il fatto che sono un po' schivo, che sto un po' per i fatti miei, è stato confuso con il tirarmela un po', forse quello, forse anche il fatto che non lo so, sarò antipatico ai giornalisti,
ma lì tu ogni tanto ti interroghi su questa cosa.
Beh, sicuramente,
c'è una roba...
sicuramente quello che io ho detto nel 2019 quella non è stato, non proprio è... carinissima, sì, quell'uscita, sì. Però voglio dire, nel senso, io sono fatto così, nel senso, io sono un pischello che viene da Roma, che ha la sua istintività, che non riesce a essere un altro rispetto a quello che è, e sbaglia, fa cose giuste, fa altre cose meno giuste, però ecco, insomma, nella sua incoerenza, perché come tutti io ho una parte incoerente, cerca di essere se stesso. Quindi se sei la sorpresa e se sono ancora arrivo 4 anni, le dico, cioè, sì, mi sembra anche,
no,
un po'...
sono successe anche poi tantissime altre cose in mezzo,
sì, ma poi bisogna anche dire che non è che era tutta la sala stampa,
no, cioè, chiaro, no, questo assolutamente,
cioè, nel senso,
anzi,
perché poi lì...
perché poi la sala stampa di Sanremo è un po' particolare, nel senso,
sì,
che ci sono,
esatto,
magari sia, cioè, giornalisti di un certo peso,
esatto,
o comunque
era una gran parte, però voglio dire, aspetterò questi concerti negli stadi e li inviterò volentieri per venire a vedere un concerto.
Chiaro.
Mio, e probabilmente sperando che loro possano cambiare idea, cioè più di questo non saprei che
certo,
cosa dirgli.
No, che poi al concerto vengono e cantano quasi.
Dici,
tutti,
eh?
sì
si mettono le maschere,
chiaro, anzi poi insomma ci sono le date che abbiamo citato, delle occasioni uniche, ripeto, veramente assistere,
ma sì,
a un
Massimo,
tuo,
guarda,
concerto.
Ognuno secondo me deve... Io veramente sono molto... Su certe cose sono rompicoglioni, su certe sono molto easy. Cioè questa cosa della stampa, tra l'altro, non l'ho manco commentata quando era successa, perché veramente credo che tanto poi più respingi certe cose, più la fai alzare quella tematica, mm-hmm, no? Cioè,
se non ne parli,
va bene, sì, così, va bene così. Cioè, nel senso, ognuno facesse quel che cazzo gli parla.
No, e poi ti sei sempre concentrato sulla musica, e quella è sempre stata una cosa.
Esatto,
che...
esatto. Cioè, nel senso, cerco di fare le mie canzoni, posso piacere o non piacere, è tutto qui, come tutti poi.
Vabbè, ho visto qualche giorno fa eri con Eros, e Eros insomma ha fatto un mega duetto durante Sanremo.
Devo ringraziare a vita per quel
momento. Beh, ma sai che c'è questa cosa che non so se te l'ho mai raccontata. Io ho appena iniziato a Radio DJ da poco tempo ed era arrivato un messaggio, una telefonata, io tipo andavo in onda la sera dopo le 22, e mi dicono guarda che Eros Ramazzotti, e io dico ma vai, mi staranno prendendo in giro, uno scherzo di ciao belli, invece era Eros davvero. E poi parlando, quindi, ma tu cosa stai ascoltando, ma tu avevi appena iniziato,
sì,
e lui disse subito Ultimo, mi piace,
ah, sì,
molto Ultimo, guarda che sarà stato, era il 2018,
18.
fine 18 o primo 19,
che...
E quindi era proprio sincera questa cosa qui,
sì,
evidentemente,
sì,
che
sì,
poi
sì,
nel tempo...
Ecco, lui è un altro di questi grandi che ha quell'umiltà in tutto, cioè non solo sul palco, è una persona che, cioè non ti so descrivere, è di una disponibilità, di un genuino che non puoi non notarlo, capito? Non puoi non notare che è un grande e che parte della sua grandezza viene anche da questo suo modo di essere, da questo suo modo di essere veramente generoso. Okay. Tutti nell'ambiente sanno che Eros è una persona... Si dice di tanti, ma che lui lo è veramente di cuore.
Sì, l'ho sentito da troppe persone per non essere, non essere vero. Esatto. Però, tipo, per tanti anni, come dici tu, non hai voluto fare collaborazioni. Ora, non so, ho visto la notizia o meno che dovrebbe uscirne una di collaborazione.
Oddio, di Joliet. No, non è vera questa cosa. Non è vera. Vedi? Non so perché è uscita questa notizia. Anzi, probabilmente perché sono andato a Napoli e ho fatto un bellissimo pranzo con Joliet, che è un artista che... Ecco, Joliet fa parte di quegli artisti che sono molto lontani da me, perché comunque fa un genere totalmente diverso, ma che io stimo da morire. Poi io sono un fan del napoletano, dell'accento napoletano. Mia mamma è campana, quindi io ho lo capisco, ecco, quindi sono proprio un fan. E abbiamo fatto questo pranzo con Enzo, con altri amici, insomma, che abbiamo in comune, che lavorano con lui e che sono miei amici. E è uscito questo video e poi un giornalista ha scritto collaborazione, poi l'ha ripresa un altro giornale, poi un altro,
infatti lo davano come boom, notizia ufficiale.
No. Siamo semplicemente stati a pranzo insieme. E basta, cioè,
Beh, lui comunque in qualche modo, comunque tu dici diverso da te, ma ci sono dei punti di contatto fortissimi, cioè il fatto di rappresentare qualcosa per un certo...
Lui ha questa cosa, cioè lui ha questa roba che seppure comunque è uscito da poco, è riconoscibilissimo. Ed è veramente vero. Ecco, io sono fan sia di lui che di Luché. Io l'avevo detto anche in un'intervista alla 2DJ, tra l'altro, di Luché. Perché sono dei cantautori, cioè al di là del fatto che non cantano piano e voce, ma non vuol dire quello essere cantautori, vuol dire raccontare la propria vita, le proprie esperienze. E loro lo fanno, secondo me, in un modo pazzesco, cioè sono due artisti che riescono veramente a essere veri, seppur in un genere che non è il mio. Io riconosco veramente una verità in quello che
fanno. E lungo la strada ti hanno paragonato spesso anche ad altri artisti, tu ti sei mai riconosciuto in qualcuno di questo paragone?
Beh, no, non ho nessuno in particolare. Ho Antonello che considero un padre, a Venditti.
Io ricordo l'abbraccio che vi siete fatti prima del primo Olimpico del 2019. E lì c'è stato proprio un abbraccio. Lui a parte che poi avete suonato lì, credo che per te sia stato.
E tra l'altro,
in
quell'abbraccio dice una cosa bellissima che c'è sempre nel video che hai fatto tu all'Olimpico. Mi abbraccia e mi dice: noi siamo la Roma, perché c'era la scritta, no, nello spogliatoio. E Antonello, ecco, Antonello è uno di quegli artisti con cui io proprio sono cresciuto, e seppure ho un rapporto con lui molto anche confidenziale, cioè ci sentiamo quasi tutti i giorni, ho sempre anche molto distacco, perché lo vedo, ho sempre molto rispetto della figura che è e che rappresenta e della sua arte.
Chiaro. Vasco invece?
Vasco è io ho come riferimento il cantautore italiano soprattutto Venditti e poi Vasco. Cioè sono cresciuto con questi due, diciamo, figure. Vasco è un'entità, cioè io credo che non... Quando immagino Vasco non credo manco che cammini come noi esseri umani, capito? E allo stesso tempo ha invece una grande umanità e una grande semplicità in quello che fa.
Vi siete conosciuti?
Sì, ci siamo conosciuti, siamo stati insieme a Los Angeles nel 2020 ed è stata una serata bellissima.
Che ti dice bellissima. Vasco, tipo?
Beh, abbiamo passato una serata bellissima, poi io sono sempre molto, insomma, non è che mi abbia fatto chissà quelle confidenze, però cerco sempre anche di essere molto riservato, perché credo anche che, insomma, sia giusto così, ma lui mi è sembrato, ecco, come ti dicevo prima, una persona che vola a un'altezza, a una frequenza diversa, ma allo stesso tempo ha ha i piedi per terra e non lo sposti da lì. Ecco, credo che quella sia veramente la sua grandezza. Io credo che nessuno come Vasco abbia descritto certi dettagli dell'animo umano, sia riuscito ad entrare in certe frequenze, in certi angoli dell'anima proprio, capito? E analizzandoli sembrano che quegli angoli siano poi tutta la stanza. Questa è la cosa pazzesca, capito? credo che sia basket numero uno, che bisogna dire.
Cioè, insomma, ci credo, immagino anche l'emozione poi a volte di incontrare un personaggio,
certo,
così, nel tuo caso poi ancora di più, avendo poi quella,
certo,
quella reference. Tatuaggi, ti sei aggiornato qualcosa? Hai fatto ancora... Guarda, perché poi tu c'hai sta fobia degli aghi, ma se riesci a farti tutti i tatuaggi del mondo.
Con una quantità di crema.
Davvero? Anestetizzi?
Ma lo sai che i primi che ho fatto non ho mai messo crema, no? E uno dice, cavolo... I primi che... Poi più sono andato avanti e più ho sentito sempre di più il dolore, quindi sì, a un certo punto mi so per forza di cose armato.
No, perché sei pieno. La cosa di Peter Pan, quando è nato, tu sei sempre partito col concetto di Peter Pan.
Sì, no, è nato che sono sempre stato molto legato alla figura,
al personaggio.
Secondo me mi è sempre ispirato molto il fatto, sì, di poter essere in un posto in cui non sei adesso, cioè di poter vivere di immaginazione. È una cosa che ho cercato di rubargli, ecco.
Il documentario si intitola Vivo con i sogni appesi, no?
Sì.
E quella è la canzone, quella ad esempio è una che a me piace particolarmente quando suoni anche dal vivo, eccetera, quella che tu non vedi l'ora di cantare, cioè...
Beh, Sogni appesi.
È quella.
Sogni appesi e poi l'ultima,
sì,
è l'ultima della scaletta.
È quella che poi c'ha proprio il... tu che cioè il coro da sta, cioè tu che urli, il pubblico che...
Che poi piano e voce,
sì,
cioè,
sì,
insomma,
sì,
chiudere uno stadio al piano e voce è un po'...
Chiaro. E l'altra cosa sempre bella che si vede nel documentario è il maestro Pierlu, che
maestro Pierlu,
per me è un idolo,
maestro
Pierlu, che io me lo ricordo benissimo nella serata in Santeria della... Cioè, ed è bello, è come se tu porti il tuo maestro, cioè tu hai fatto questo, il tuo maestro con cui hai fatto lezioni, quanti anni avevi le prime lezioni con il maestro Pierlu?
Piccolo, non ricordo precisamente, ma piccolo, cioè l'ho conosciuto intorno ai 15 anni.
E poi lo porti a suonare negli stadi e fai con lui un momento, cioè questa cosa è bellissima secondo
sì,
me.
Sì, poi maestro Pierlu abbiamo un'intesa, insomma siamo veramente due anime collegate da qualcosa, perché
sì,
abbiamo un'intesa artistica ma anche proprio sulla vita, delle visioni sulla vita proprio simili. Ed è il mio maestro di musica e per me suonare con lui negli stadi, comunque averlo vicino, vivere con lui tutte queste esperienze mi fa sentire meglio, ecco, nel momento in cui devo poi affrontare il palco.
Però è bello, sono cose tutte non scontate, sono contento che poi nel documentario vengono anche raccontate. Io ti ringrazio per questa chiacchierata, per
grazie
aver raccontato anche un po' di cose, come sempre, devo dire, sempre speciale quando...
Oh, i complimenti non vanno, cioè io voglio fare complimenti anche a te, perché no, veramente, perché stai costruendo una cosa bellissima e non è meno difficile di quello di cui abbiamo parlato fino adesso, di quello che faccio io.
Ti ringrazio.
Hai tanta concorrenza, ma vabbè, io sono de parte. non posso continuare, però veramente è veramente figo quello che stai creando e faccio il tifo per te.
Ti ringrazio davvero e lo sai che mi fa un sacco piacere, perché sei una persona autentica e questo posto è per gli autentici e tu sei mega autentico.
Grazie
davvero, Nick.
Grazie.
Nick è passato dal basement,
ciao,
che è molto di più.